Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Era una festa giudaica, quella di Pentecoste, la festa delle settimane. Sette settimane dopo il dono della Torah, nel Monte Sinai a Mosè e a tutta l'assemblea. Dunque, dopo sette settimane che questa gente camminava nel deserto, fa questa celebrazione in memoria di quello che Dio aveva fatto, cioè gli aveva donato la legge. Che cos'era la legge? La legge, diversamente da quello che pensiamo noi, era un insegnamento che Dio aveva deciso di dare a questo popolo che altrimenti avrebbe seguito solo gli istinti naturali. Ma mica gli istinti bassi come li descrive nella parola che abbiamo ascoltato nella seconda lettura. No, parlo anche del normale istinto di volersi ergere al di sopra di qualche cosa, per esempio. Guardate i rapporti che abbiamo gli uni con gli altri, guardate i rapporti che ha il mondo. Anche quello è un istinto naturale. Vincere per vincere, sottomettere, soggiogare. Tutti lo fanno, mica solo una parte, tutte le parti lo fanno. E noi davanti a questo ci sentiamo inermi, inadeguati, incapaci anche solo di sostenere questa immagine di odio, no, che è celebrata in modo così eclatante proprio in questa epoca in cui invece noi avremmo potuto vantarci delle cose che abbiamo scoperto, dell'intelligenza che abbiamo, insomma di tutta la sapienza che nel tempo abbiamo acquisito. Invece no, celebriamo l'odio. Non solo, lo attuiamo l'odio. Questa è la situazione dell'uomo, era la stessa circostanza più o meno che visse quella gente, non ancora un popolo di Israele, ma quella gente che si mise a costruire una torre che andava fino al cielo. Ora quello è un modo di raccontare che la Bibbia usa per dire che l'uomo porta dentro di sé un desiderio di trascendersi da solo, cioè di superarsi rispetto a quello che scopre, alla piccolezza che scopre dentro di sé. Che siamo, no, diciamo tutti inadeguati nel mio piccolo, eccetera, eccetera. Mica è vero che siamo inadeguati. Mica è vero che facciamo le cose nel nostro piccolo. Se no che stiamo a fare qua? Dobbiamo assistere a un aspetto dell'incarnazione del Verbo che trascende tutti i nostri sentimenti. Vuoi ancora dire che sei inadeguato? Se eri peccatore, gliel'hai detto all'inizio a Dio. Abbi pietà di me, Kyrie eleison, Christe eleison, e poi solennemente allo Spirito Santo, che non è lontano, non sta da un'altra parte, viene a un certo punto, ma lo porti dentro. Ed è relazione tra te e gli altri in questa Eucaristia, anche a lui hai chiesto, Kyrie eleison, vieni a ungermi, Signore Spirito di Dio, vieni ad inabitarmi. Bene. Dunque, quella gente che s'era creduta di dover salire fino al cielo con le proprie forze, come ne era uscita? Divisa, con lingue diverse, non si capivano più. Non si capivano più gli uni con gli altri. E da quella divisione è nato nel cuore dell'uomo l'incapacità di entrare in relazione. Ora, chi poteva guarire questa cosa? Chi poteva sopperire a questa difficoltà insita nel cuore dell'uomo, che sempre le cose bianco e nero, alto e basso, come spesso diciamo della nostra vita. Solo uno che di questa relazione è il Signore della relazione, egli stesso, la relazione mirabile tra il Padre e il Figlio, una relazione così, così grande, così invincibile che è addirittura personale. Per ricordarci che questo amore discende, non è l'amore nostro che arriva o la nostra intelligenza che arriva da qualche parte. L'amore discende e quando, e tu lo sai, perché quando tu fai esperienza dell'amore di Dio, magari dopo che hai pregato tanto, che l'hai invocato, e ti accorgi che anche il tuo vicino fa questa esperienza, senza che te ne accorgi, voi avete una relazione. E questa relazione, pure se vi dite solo buongiorno e buonasera, ha il potere di sanare le ferite profonde dell'anima. Dunque, già qualcosa per avvicinarci alla Pentecoste. Gli ebrei la festeggiavano come un tempo della prima festa delle primizie, del raccolto, eccetera, ma si ricordavano anche di questo discendere dell'insegnamento, della legge, della Torah, l'insegnamento di Dio, una prima scuola che Dio fa del suo cuore, dei suoi pensieri a questi uomini per farne un popolo. Ma nella pienezza del tempo, quando l'Arcangelo Gabriele va dalla Vergine Maria, dice: tu concepirai e partorirai per opera dello Spirito Santo, e il figlio che nascerà si chiamerà Yeshua, Dio salva. Sarà l'Emmanuele di cui parla Isaia, cioè sarà uno che rimarrà con noi. Emmanuele questo vuol dire, non che viene una volta e poi se ne va, che rimane con noi. Anche per questo noi celebriamo l'Eucaristia. Rispondendo a una promessa antica, la promessa fatta da Dio in Ezechiele, in Geremia, al capitolo 31, quando Dio dice: va bene, non vi preoccupate, verrà un momento in cui questa legge che vi sembra tanto pesante e complicata, io la metterò da parte. Non ve la metterò più davanti per giudicarvi, ve la metterò dentro il cuore per giudicare. Capisci? La legge di Dio non più sopra di te, questo lo dico per tutti quelli che pensano che la fede sia imposizione di qualche cosa. La fede è la libertà che noi restituiamo allo Spirito, pensa un po', di poter cominciare a parlare. Diceva la parola, lui con gemiti, San Paolo nella lettera ai Romani, bellissima, al capitolo 8, dice che lo Spirito si sforza di, con gemiti inesprimibili, di farsi capire. Guarda che tu te ne sei accorto di questo. C'è stata almeno una preghiera nella tua vita in cui tu ti sei accorto degli sforzi dello Spirito di lasciarsi incontrare, di lasciarsi intendere. Poi magari hai detto: non capisco, non so, dovrei fare quella cosa ma non sono capace, non la faccio, eccetera. Ma lo Spirito non ha smesso di suggerire al tuo spirito ciò che Dio ha pensato per te, cioè il bene. Dimmi, non desideri ancora la vita eterna tu? Penso di sì, no? Non desideri capire che la morte non è l'ultima parola sulla vita? Penso di sì. Ebbene, se tu desideri questo, è perché questo è un desiderio dello spirito. I desideri della carne costruiscono torri di Babele e basta. I desideri dello spirito costruiscono strutture di riconciliazione, di pace, di incontro, di perdono, altro. Siccome Dio l'aveva promesso attraverso i profeti, dopo la resurrezione del Cristo finalmente questo si attua. È meravigliosa questa immagine del Cristo che davanti ai suoi discepoli sale fino al cielo nell'ascensione e gli dice pure: non vi preoccupate, non vi preoccupate, io starò con voi sempre, ma in un modo diverso. Se ne va e poi successivamente, in quel giorno in cui gli ebrei festeggiavano la Pentecoste, in quel giorno lo Spirito di Dio scende come quella volta con Mosè nella Torah, solo che non fa più paura a nessuno, perché tutti lo riconoscono. Avevano sentito parlare Gesù, avevano ascoltato i suoi insegnamenti, gli avevano visto fare cose meravigliose, non sapevano come avrebbero potute farle loro. Nessuno ancora ha fatto un miracolo nel nome di Gesù. Avevano paura, erano nascosti, chiusi dentro il cenacolo. Finalmente le lingue di fuoco, immaginatela come ti pare, ma la presenza dello Spirito comincia a parlare dalla loro interiorità e li mette nelle condizioni di credere tutto quello che avevano visto, di sperare tutto quello che il Signore gli aveva messo davanti agli occhi. Si stupirono, rimasero allibiti di questa cosa, soprattutto del fatto che uscendo fuori da quella stanza dove si erano chiusi, finalmente parlavano le lingue di tutti gli uomini. Guarda che anche tu che ricevi lo Spirito, hai ricevuto lo Spirito del battesimo e lo hai vivificato anche oggi, ascoltando la parola e nutrendoti del corpo di Cristo, puoi uscire da qua e accorgerti che puoi parlare le lingue, non dei cinesi e non so chi, non questo, ma le lingue degli uomini che non sanno come esprimere il proprio dolore, la propria sofferenza. Puoi interpretare, puoi discernere. Te lo dico, sai perché? Perché magari la smetti di dire alla gente i proverbi popolari e si dovrebbe fare così, ma è però è troppo difficile, e tutte quelle altre cose che non lasciano passare il fiume fecondo e abbondante della fiducia in Dio. Rimarresti pure tu allibito come quelli. Immaginate Pietro che esce da quel luogo, si mette a parlare, tutti capiscono, vede un uomo che giace vicino a una delle porte del tempio, che non può camminare, non può alzarsi, e gli dice: guarda, io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. A noi ci fa più comodo dare 50 centesimi alla zingara lì. Non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do, è molto di più. In nome di Gesù il Nazareno, alzati e cammina. Sai cosa ha sperimentato Pietro? La presenza di Cristo in se stesso, in lui. E tu ti vuoi accorgere se Cristo vive in te o no? Bene, fallo. Vivi secondo questa grazia. Ancora l'ultima cosa. Se quella Pentecoste fu per tutti loro l'invio, il mandato di andare ad evangelizzare la terra, se ci sono qua uomini e donne di qualsiasi età, non ha importanza, che desiderano essere evangelizzatori, approfittino oggi a chiedere questo Spirito, perché Lui dà il potere dell'evangelizzazione. E sai come farà? Quando incontrerai il tuo prossimo, lo Spirito riaccenderà in lui uno spirito dell'uomo che giace sotto le preoccupazioni come il tuo. Quello si accorgerà e senza capire altro ti seguirà, si lascerà amare, si lascerà conoscere, finalmente si lascerà togliere dalle spalle questo peso che porta nella sua esistenza. Non è questo che vuoi anche tu? Fallo. E il Signore di questo, per questo ti ricompenserà. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, molte volte in molti modi hai parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti. Hai racchiuso nella profezia ciò che avresti riaperto con la venuta del tuo Figlio. E perché il tuo insegnamento rimanesse presso gli uomini, nel tempo della salvezza hai inviato il tuo stesso Spirito. Permettici allora di entrare nell'invocazione esaudita. Vieni incontro a quella debolezza che ci impedisce di credere e di celebrarti. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. La grazia immensa che tu hai posto sulle mani dei tuoi pastori, dei profeti, delle vergini, degli uomini e delle donne di Dio, raggiunga il cuore del nostro prossimo, e se quel prossimo fosse nostro nemico, lo addolcisca, lo converta, lo faccia sentire amato. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, nella preghiera abbiamo sperimentato la presenza del tuo Spirito, ci siamo saputi amati e chiamati ad essere apostoli. Se abbiamo mancato a questa missione, dacci la possibilità di rimediare. Fa che le nostre azioni, i nostri pensieri, ridondino di questo amore benedetto. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, per aver ignorato la voce dello Spirito, questi popoli sono in guerra. Una grande ansia ha rapito il cuore degli uomini in questo tempo. Opera tu in mezzo alle discordie di questa generazione. Chiama nuovi figli per l'apostolato. Da loro il coraggio di affrontare anche le circostanze più dure. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, in questa ammirabile e immensa effusione del tuo Spirito, interpreta i pensieri di questi uomini e queste donne che tu hai chiamato ad ascoltare la parola e a nutrirsi del corpo del tuo Figlio. Si sappiano riconosciuti e amati, si sappiano custoditi nelle difficoltà, messi al riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Parli in loro la voce del tuo Spirito Santo e non le voci di questo mondo di tenebra. Mettili al riparo, Signore, da ogni male. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.